Radio Giornale.
L'Agenzia Europea del Farmaco conferma la validità di AstraZeneca, ma non c'è intesa tra i paesi UE sulla come procedere alla somministrazione. Ma come mai questo vaccino divide così profondamente e perché la Svizzera frena? Ne parliamo con un esperto. Coronavirus e complottismo, un sondaggio dice una persona su 10 crede ad almeno una delle tante teorie in circolazione. La Groenlandia dice di no con un voto allo sfruttamento minerario, ma l'Artico continua a far gola a molti e noi ne parleremo a Modem. Niente fronte comune dei paesi UE sulle modalità di impiego del vaccino AstraZeneca, neanche dopo la missione da parte dell'Agenzia Europea dei Medicamenti di un possibile collegamento con casi molto rari di coaguli sanguigni. Una teleconferenza tenutasi ieri sera subito dopo l'annuncio dei tecnici non è riuscita a creare l'auspicato coordinamento e ognuno dei 27 continuerà così a fare come meglio crede. Da Bruxelles, Thomas Miglierina.
La Spagna somministrerà il vaccino di AstraZeneca solo alle persone che hanno tra i 60 e i 65 anni. In Belgio verrà invece riservato agli over 55. In Italia sarà raccomandato solo sopra i 60 anni, ma non vietato a chi ne ha meno. E nemmeno ci sono elementi per scoraggiare la somministrazione della seconda dose a chi ha già ricevuto la prima. Quanto al Regno Unito, che non è più nell'Unione Europea, le autorità hanno deciso di non usare il vaccino AstraZeneca sotto i 30 anni, ma il premier Boris Johnson esclude che questo possa costringere Londra a ritardare l'avvio del previsto graduale ritorno alla normalità. Gli esperti dell'EMA, che fino all'altro ieri ritenevano non provato il rapporto di causa-effetto tra vaccino ed eventi tromboemolitici, ma non lo escludevano, ieri pomeriggio hanno detto che invece è possibile, il che non significa ancora completamente provato. Resta però un evento molto raro. In altre parole, il rischio è molto più basso del rischio di prendersi il Covid e magari morire di esso perché non ci si è vaccinati. La Commissione ha detto di auspicare una risposta comune da parte degli Stati membri e la presidenza portoghese ha subito organizzato una riunione che però non ha portato a nulla. I contatti comunque proseguono, mentre oggi altri governi dovrebbero decidere il da farsi.
Dunque l'Agenzia del Farmaco dice si può usare, ma non c'è intesa tra i paesi che fanno capo all'EMA sul come e sul quando. Ospite del radiogiornale il professor Alessandro Diana, insegnante alla Facoltà di Medicina e Unità di Vaccinologia dell'Università di Ginevra, che saluto. Buongiorno.
Buongiorno.
Professore, i probabili effetti collaterali gravi del preparato sono molto molto rari, ma si tentenna. Perché tanta prudenza?
Ma prima di tutto la prudenza e di rigore, perché appunto questi i vaccini sono distribuiti alle persone che non hanno ancora la malattia. Ed è proprio perciò che la sicurezza è al primo piano, diciamo, della farmacovigilanza, ci sono tutte queste considerazioni.
Per cui è giustificata questa prudenza in un certo senso?
È giustificata, sì. C'è chiaramente un segnale che indica che questi coaguli sarebbero superiori in alcune persone, nei giovani tra l'altro, che sono vaccinati con l'AstraZeneca, e appunto questa trasparenza e prima di tutto di rigore. Anche se poi bisognerà aspettare le prossime settimane per verificare se questo, diciamo, il legame con il vaccino AstraZeneca e questi coaguli sono veramente messi in relazione di causa effetto.
Sì, eppure proprio grazie ad AstraZeneca la Gran Bretagna sembra sia sulla buona strada per superare la crisi prima, se non molto prima degli altri paesi europei, dopo essere stata davvero nei guai sul finire del 2020 e l'inizio del 2021. Non varrebbe la pena seguire questo esempio?
Allora, chiaramente l'obiettivo numero uno è quello lì, è proprio quello, diciamo, di dare un sollievo al sistema sanitario, no? E diminuire la mortalità. E chiaramente abbiamo visto che con tutti i vaccini, e specialmente in Inghilterra con l'AstraZeneca, ci si riesce, questo è proprio l'obiettivo numero uno. Però chiaramente rispetto alla sicurezza dobbiamo essere veramente vigilanti raccomandare magari anche questo vaccino alle persone che non avrebbero questo rischio di questi coaguli. Tra l'altro l'Inghilterra ha chiaramente raccomandato di dare una preferenza al vaccino ai meno di 30 anni con un vaccino che non sia l'AstraZeneca, perché per l'appunto in tutti questi casi, diciamo, dove si sono verificati alcuni coaguli cerebrali, alcuni sarebbero veramente stati verificati in giovani, diciamo così, di meno di 30 anni. E dunque qui di dare la raccomandazione di evitare il vaccino AstraZeneca ai meno dei 30 anni, ma piuttosto di darlo a quelli che siano ai più di 55, ai più di 60 anni, perché lì fino adesso la farmacovigilanza non ha segnalato, diciamo, niente di pericoloso, diciamo così.
Sì, in tutto questo contesto non potrebbe essere un problema anche il fatto che ci sono altri vaccini che sono molto molto più interessanti, e per questo in molte persone, in molti stati, si dice, forse a torto, questo lo chiedo in fondo anche a lei, si dice: sto aspettando da un anno, allora posso anche aspettare qualche altro mese.
Allora, credo la considerazione di dire aspetto o non aspetto è giustificata, ma questa dipende dal fattore di rischio che la persona presenta. In altre parole, se sono un ultra sessantenne oppure che presento anche dei fattori di rischio che mi mette a rischio, diciamo, di andare all'ospedale, di morire dal coronavirus con un rischio superiore all'1-2%, io francamente non aspetterei poi tanto, perché prendo il rischio di avere il virus e di avere quelle complicazioni lì. Però chiaramente se sono un giovane adulto senza fattori di rischio e sto esitando e non sono ancora convinto, voglio aspettare, quelle persone lì magari possono permettersi di aspettare un po'. Dunque qui la considerazione è veramente una valutazione del rischio. Purtroppo non abbiamo la risposta valida per tutti, non è una questione di vaccino sì, vaccino no, quale devo fare, ma veramente di considerare quali sono i miei fattori di rischio che devo mettere in bilancia, diciamo, con i fattori, diciamo, di rischio con una vaccinazione.
Professor Alessandro Diana, io la ringrazio e le auguro una buona giornata.
Arrivederci.
Arrivederci. Dal teorema dell'arma biologica al sistema per controllare le masse, in Svizzera una persona su 10 crede ad almeno una delle tante tesi complottiste sul coronavirus attualmente in circolazione. Sentiamo Mirko Priuli.
Poteri segreti e gruppi occulti pronti a dominare il pianeta. È in tempi di crisi come quello attuale, determinato dalla pandemia di coronavirus, che simili teorie si diffondono con particolare rapidità, rileva uno studio dell'Università di Basilea. Con un questionario anonimo online, al quale hanno risposto 1.600 persone della Svizzera tedesca e della Germania, un gruppo di psicologhe dell'Ateneo Renano ha voluto sapere in quale misura i partecipanti concordassero con una cinquantina di tesi cospirazioniste. Tra queste, dichiarazioni curiose come i test degli anticorpi sono un complotto per raccogliere il nostro DNA o il coronavirus è un'arma biologica sviluppata dalla Cina per distruggere l'Occidente. Stando ai risultati del sondaggio, quasi il 10% degli intervistati era fortemente d'accordo con almeno una delle tesi esposte. Tra i più affascinati, gli intervistati più giovani, i più stressati, ma anche quelli politicamente più estremi e con livelli di istruzione più bassi. Alcuni dei cospirazionisti mostravano tuttavia meno pregiudizi di pensiero rispetto agli altri, fatto questo che suggerisce che non tutte queste persone elaborano le informazioni in modo sfavorevole e affrettato come finora supposto. Un dato, affermano i ricercatori, che impone dunque cautela quando si fanno generalizzazioni sui sostenitori delle teorie del complotto.
L'ambasciatore del Myanmar a Londra sfrattato dalla sua ambasciata. La giunta militare ha inviato un suo rappresentante che ha messo alla porta il diplomatico birmano favorevole alla liberazione di Aung San Suu Kyi. Sentiamo Chiara Savi.
pochi giri di parole.
This is kind of cool. Okay.
È una sorta di golpe, ha affermato ieri sera Kyaw Swar Min davanti all'uscio sprangato della rappresentanza birmana nel Regno Unito, da lui guidata per 8 anni fino a poche ore fa. Un colpo di Stato condotto questa volta nel quartiere di Mai Fair, nel centro di Londra, dall'esercito birmano, che ha inviato un suo rappresentante per mettere alla porta un ambasciatore con un passato da militare, la cui colpa è stata di invocare il rilascio di Aung San Suu Kyi, arrestata dalla giunta lo scorso 1 febbraio. Un rilascio, aveva spiegato Kyaw Swar Min, necessario per non dividere ulteriormente la società e accrescere il rischio di una guerra civile. Non aveva assolutamente condannato il comportamento dei generali che, usciti sconfitti alle ultime legislative, hanno messo fine all'esperienza governativa della leader della Lega Nazionale per la Democrazia. Non ho tradito il mio paese, si è difeso l'ambasciatore defenestrato, supportato da manifestanti che lo hanno raggiunto fuori dall'edificio, presidiato anche dalla polizia londinese. Il governo britannico ha già sanzionato numerose figure di spicco del comando militare birmano per il loro ruolo nel golpe e nella repressione delle proteste, repressione costata la vita a oltre 500 persone, tra cui anche diversi bambini.
Pechino batte New York 100-99. Non siamo ancora allo sport, quello arriva fra poco, ma alla classifica delle città con più miliardari secondo Forbes. Il magazine statunitense ne ha censiti 2.755 nel mondo, che è un record. In controtendenza con la crisi economica legata alla pandemia, la loro fortuna globale è addirittura aumentata da 8 ad oltre 13.000 miliardi. Sentiamo altri dettagli con Gabriele Fontana.
Pechino supera New York, è la città con il maggior numero di miliardari al mondo. La capitale della Cina popolare ha guadagnato 33 miliardari nel 2020, salendo a un totale di 100. New York invece ne ha aggiunti solo 7 per un totale di 99. Il più ricco di Pechino è Zhang Jiming, il fondatore della società a cui appartiene la rete sociale TikTok. Il re di New York resta l'ex sindaco democratico Michael Bloomberg, mentre Donald Trump, l'ex presidente statunitense, ormai trasferitosi in Florida, con i suoi 2,4 miliardi è solo 1299esimo in classifica. L'uomo più ricco del mondo è sempre Jeff Bezos, proprietario di Amazon, seguito da Elon Musk di Tesla e dal francese Bernard Arnault, il re dei marchi del lusso, che precede Bill Gates di Microsoft e Mark Zuckerberg di Facebook. Se la tecnologia americana si conferma in testa alle classifiche delle maggiori fortune individuali, tra i 403 nuovi ingressi, 210 provengono dalla Cina e da Hong Kong. Nell'ex colonia britannica, che il Partito Comunista Cinese vuol far rientrare nei ranghi con leggi contrarie alla democrazia e ai suoi difensori, si registra invece una nuova alleanza fiscale con i ricchi autoctoni e i grandi gruppi finanziari internazionali. Neo miliardario pure il manager francese Stéphane Bancel dell'americana Moderna. Vaccini e pandemia sono favorevoli ai miliardari.
Il calcio di Coppa Svizzera, ma non solo nella pagina sportiva, Lorenzo Boscolo.
Sì, iniziamo subito dalla Coppa Svizzera perché sarà Lugano contro Lucerna, il quarto di finale in programma martedì prossimo. Ieri in Vallese la squadra di Jacobacci ha rifilato un 3-0 contro il modesto Monte, squadra di seconda interregionale per giunta in inattività per 6 mesi. Hanno ripreso ieri a giocare. In Champions League 2 vittorie esterne, sempre ieri nell'andata dei quarti, la Paris Saint-Germain ha trascinato tra l'altro da Mbappé, autore di una doppietta, ha vinto 3-2 a Monaco contro il Bayern. Questa in pratica è la riedizione della finale andata in scena e vinta dai tedeschi un anno fa. Il Chelsea ha pure ipotecato il passaggio del turno battendo il Porto per 2-0, partita giocata in Portogallo dagli inglesi. Spazio alle 21 all'Europa League, Ajax-Roma, Granada-Manchester United, Dinamo Zagabria-Villarreal e poi c'è anche Arsenal contro Slavia Praga. Nell'hockey su ghiaccio è andata in scena la primissima per l'hockey svizzero, ossia il pre-playoff, sorprese ed overtime. Intanto il Rapperswil, davvero sorpresa, ha vinto a Vienna 2-1 grazie ad una doppietta firmata da Egli, risolutore nell'overtime, con la rete ottenuta al 76esimo minuto. 2-1 è finita per i bernesi, mentre c'è voluto un minuto in più alla Berna per vincere ad Davos Juventus 2-1 sempre nell'overtime grazie alla rete decisiva firmata dallo svedese Olofsson. Chiudo con il basket semplicemente per ricordare che il derby andato in scena ieri è stato dominato dalla Spinelli Massagno che ha battuto i Lugano Tigers 91-75.
Ora le anticipazioni di Modena, Alice Pedrazzini, andrete questa mattina in Groenlandia.
Sì, perché ieri sono arrivati i risultati delle elezioni parlamentari anticipate dell'isola più grande al mondo che, diciamolo, hanno tenuto con il fiato sospeso le grandi potenze mondiali. La Groenlandia infatti è contesa, oltre che per la rotta artica, la pesca, anche e soprattutto per le risorse minerarie e energetiche. La vittoria dell'opposizione, il partito di sinistra ambientalista Inuit, è da considerarsi un segnale forte, perché congela di fatto un progetto australiano e cinese che era in procinto di sfruttare il maxi giacimento Kvanefield a sud, il secondo deposito più grande al mondo di terre rare. Stiamo parlando comunque di minerali sempre più richiesti per l'industria elettronica, che servono per la produzione, tra le altre cose, di auto elettriche, pale eoliche e anche smartphones. Dunque andremo al Polo Nord con diversi ospiti, cercheremo innanzitutto di capire come i groenlandesi, che sono meno della popolazione della città di Lugano, sparsi su un territorio vasto come 4 volte la Spagna, siano riusciti ad imporsi alle grandi potenze mondiali.
Modem dunque nella diretta di Rete 1 fra non molto dalle 8:20, il tempo di aggiornarvi sul traffico e proporvi un po' di musica.
Radio Televisione Svizzera.